Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. Il primo giorno della settimana, Maria di Magdala si recò al sepolcro di mattino, quando era ancora buio, e vide che la pietra era stata tolta dal sepolcro. Corse allora e andò da Simon Pietro e dall'altro discepolo, quello che Gesù amava, e disse loro: «Hanno portato via il Signore dal sepolcro e non sappiamo dove l'hanno posto». Pietro, allora, uscì insieme all'altro discepolo e si recarono al sepolcro. Correvano insieme tutti e due, ma l'altro discepolo corse più veloce di Pietro e giunse per primo al sepolcro. Si chinò, vide i teli posati là, ma non entrò. Giunse intanto anche Simon Pietro, che lo seguiva, ed entrò nel sepolcro e osservò i teli posati là e il sudario che era stato posto sul suo capo, non posato là con i teli, ma avvolto in un luogo a parte. Allora entrò anche l'altro discepolo, che era giunto per primo al sepolcro, e vide e credette. Infatti non avevano ancora compreso la scrittura che cioè egli doveva risorgere dai morti. È parola del Signore. Cari fratelli e sorelle, permettetemi come prima cosa di farvi proprio gli auguri più sinceri di una risurrezione, una buona Pasqua, qualcosa che dia gioia, che riempia il nostro cuore di speranza. Questa notte, nella veglia, abbiamo meditato a lungo la storia della salvezza, una storia lunga, dalla creazione del mondo, passando per Abramo, per Mosè, per i profeti, per arrivare finalmente alla persona di Gesù, che si fa carico di un problema fondamentale che abbiamo nella nostra vita. Il grande problema che ha angosciato per secoli l'umanità. Che senso ha questo nostro vivere? Dove andiamo a finire dopo la nostra morte? Siamo stati creati per gioco e tutto si conclude con la morte, o abbiamo davvero un Padre che ci ha chiamato alla vita per avere con noi una relazione profonda, tanto profonda da diventare interlocutori d'amore con Lui, e che poi trova la soluzione dopo la nostra morte per chiamarci con Lui? Questa è la grande domanda a cui Cristo risponde. Il vero peccato, quello che ci separa da Dio, è proprio quando non abbiamo relazione con Lui, quando la nostra vita è considerata qualcosa di nostro e solo nostro. Pensate alla mentalità corrente che ci circonda in maniera sempre più oppressiva. Dio non esiste, Dio non ci interessa, Dio è marginale, l'importante e per qualcuno è la tecnologia, il progresso, le cose tecniche, per altri i soldi, per altri i piaceri, per altri addirittura la violenza, le armi, la guerra. Dov'è Dio? L'abbiamo estromesso dal nostro mondo? E allora l'uomo che rimane solo? Ecco, questo è il grande peccato. Ma è peccato perché non ha senso, perché la sua vita è veramente qualcosa che è chiusa in un vicolo cieco senza speranza. E se leggete i salmi, ma leggete anche la letteratura di altri popoli, trovate che questa angoscia era veramente il tormento. Lo è ancora per tutte le persone che anche oggi rifiutano Dio. Allora Ecco il progetto meraviglioso di salvezza del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, che per poter entrare in comunione con ciascuno di noi hanno scelto una strada assolutamente impensabile. Ed ecco che Dio, la seconda persona della Trinità, il Verbo Eterno, che da sempre costituisce con il Padre, con lo Spirito Santo, la realtà che ha creato il mondo e lo regge, decide di entrare nella storia dell'uomo. E questo è un fatto che ormai per noi è scontato, lo festeggiamo a Natale, lo festeggiamo in tante altre circostanze, ma provate a pensarlo. Un Dio infinitamente grande, eterno, direi un Dio che non può subire nessuna variazione, che decide di legarsi a una creatura umana che per definizione è limitata, è debole, è fragile. Ed ecco allora nel grembo di Maria, quando lei dice il sì all'angelo, che avviene questo meraviglioso fatto che costituisce in quel momento la nostra salvezza, perché il Verbo eterno si unisce in maniera misteriosa ma profonda e totale con una natura umana e nasce il Cristo. Nasce piccolo bambino, accarezzabile, tenero, che richiede veramente tutte le cure di Maria e va crescendo fino a quando, ce lo ricordava la prima lettura, nel giorno del battesimo si aprono i cieli su di lui e la voce del Padre annuncia, ma non l'hanno capito gli ascoltatori, questo è mio figlio, ascoltatelo. E allora comincia la vita pubblica di Cristo, che guardate, questo è il vero dono, assume tutta la nostra esistenza, tutta la situazione dell'uomo, prende sul serio la nostra natura umana. E oso dire che addirittura la natura umana di Cristo velava, nascondeva in un certo senso la presenza della seconda persona della Trinità. E difatti anche stamattina il Vangelo conclude dicendo: non avevano ancora capito la scrittura. Cioè sì, sentivano che Gesù era un maestro eccezionale, un uomo che veramente era collegato con il Padre con una preghiera incessante, ma non avevano capito qual era la sostanza profonda, cioè che un Dio si era fatto uomo, aveva assunto tutta la nostra natura umana, e tanto più non l'avevano capito quando, invece di cacciare i Romani, instaurare il regno di Israele, cioè entrare con potenza secondo le nostre povere, i nostri poveri pensieri, le nostre, come dire, visioni mondane di potenza, di vittoria, di trionfo, e invece l'hanno visto salire su una croce e morire dissanguato e colpito da una lancia che gli trapassa il cuore. Ecco, davanti a episodi di questo tipo gli apostoli fuggono, Pietro lo rinnega, solo Maria, ai piedi della croce, accompagnata da Giovanni, offre al Padre il suo figlio in un gesto supremo, meraviglioso, che ha come rimbalzo quella bellissima parola di Gesù: figlio, ecco tua madre, madre, ecco tuo figlio. E da quel momento, oltre ad avere un Dio Padre che ci ama infinitamente, abbiamo avuto anche una madre che accompagna fedelmente, giorno per giorno, minuto per minuto, la fatica della nostra vita. Ma in quel momento Gesù muore, e questo, pensate, l'umanità che Gesù aveva assunto completa davvero l'esperienza della nostra vita terrena. E io sono piuttosto vecchietto, la morte mi fa paura, perché è una soglia difficile, è qualcosa oltre la quale siamo affidati con fiducia davvero al Padre del Cieli, ma voi lo capite, è veramente un salto nel buio. Gesù l'ha preso, l'ha fatto suo, l'ha vissuto in maniera veramente tragica, perché voleva farci capire veramente che la storia umana lui l'ha assunta tutta per dargli un senso. E allora stamattina noi cosa festeggiamo? non festeggiamo un cadavere che torna in vita. Sarebbe stata una cosa misera che l'umanità fisica di Cristo riprendesse semplicemente a vivere, come è successo per Lazzaro, vi ricordate? Lazzaro è chiamato in vita, gesto meraviglioso di amore, di amicizia, ma poi è morto di nuovo, cioè non è la soluzione. A volte anche noi chiediamo: Signore, fai, guariscimi questa malattia, aspetta qualche anno prima di portarmi in paradiso, ma non è la soluzione. La soluzione o è la vita che dura per sempre o è una beffa. Allora ecco Gesù che in quel momento, di cui nessuno è spettatore, ma di cui siamo testimoni, come diceva Pietro nella prima lettura di oggi, noi siamo testimoni. Allora, in quel momento, la divinità di Cristo, che era stata velata dall'umanità, esplode di luce e di vita e trasforma, rinnova. Non è più lo stesso, direi, corpo biologico, fisiologico di prima. Il corpo di Cristo è un corpo spiritualizzato dalla presenza della divinità, per cui si presenta ai suoi apostoli, parla con loro, mangia con loro, chiede che lo tocchino e dice: non sono un fantasma, ho carne, ho ossa, come voi. Ma allora, quando noi risorgeremo, quando la nostra vicenda umana, passando attraverso la porta della morte, giungerà finalmente all'incontro definitivo col Padre, questo nostro corpo, ma io direi di più, la nostra personalità, i nostri affetti, le nostre relazioni, chi è moglie, chi è marito, chi è genitore, chi è figlio, le amicizie, gli impegni profondi con chi ci hanno legati con amore, con altre persone, verranno rinnovati dalla forza dello Spirito di Dio e vivremo per sempre nella gioia della comunione con il Padre, con il Figlio, con lo Spirito Santo, con tutti i nostri cari. Allora capite che oggi è giorno di festa. Qualcuno si è venuto a rivelare e a darci consistente prova che il Padre che ci ha chiamato alla vita e che ci ama ci attende per un destino di gioia e di gloria. Possiamo guardare la morte con speranza, possiamo pensare ai nostri cari come persone molto più vive di noi, nella gioia e io oso dire anche nell'intercessione per ciascuno di noi, nostri angeli custodi che ci proteggono e ci guidano per una vita più profondamente d'amore e di fede. Allora direi che la cosa più importante da dirci la mattina di Pasqua è proprio questa grande speranza, ma anche l'impegno. Se questa è la nostra destinazione finale, se noi uniti con Cristo potremo vivere una vita eterna, già da questa terra noi dobbiamo cercare una comunione profonda con Cristo. Allora, ieri sera abbiamo benedetto l'acqua del battesimo e forse oggi, domani, anche voi avrete dei bambini da battezzare, ma pensiamo al nostro battesimo. Non è una piccola cerimonia, non è un gesto di offerta al Signore, anche, ma è poco. È il momento in cui questa povera creatura umana, questa bella creatura che è un bambino appena nato, noi lo inseriamo in maniera assolutamente vera nel corpo di Cristo, diventa una cellula viva di quel corpo mistico di Cristo che abbraccia il mondo intero. E poi dopo il battesimo, la cresima, l'Eucaristia, banchetto dove lo sposo Cristo aspetta noi, sua sposa, la Chiesa, la comunità, per allattarla con il suo sangue, per nutrirci della sua carne, del suo sangue, perché prepara con questi sacramenti il nostro trionfo finale. Ricordate Vangelo di Giovanni, capitolo 6, chi mangia la mia carne e beve il mio sangue ha la vita eterna e io lo risuscito nell'ultimo giorno. Allora, la vita cristiana, soprattutto la vita dei sacramenti, la vita della comunione con Cristo, diventa il modo vero di vivere da risorti. da persone che credono in una vita che durerà per sempre. Ma proprio perché crediamo che questa vita terrena dura poi per sempre, ma direi sarà riempita dai nostri gesti di amore di oggi, da quello che saremo capaci oggi di realizzare, e allora ecco che diventa importante la coerenza della nostra vita. Noi dobbiamo testimoniare con il nostro modo di vivere che noi crediamo alla risurrezione. E se io accumulo soltanto per me, egoisticamente, e non entro in una relazione d'amore con i fratelli, ma io non testimonierò mai che credo a qualcos'altro. Se le mie garanzie sono i soldi, la prepotenza, l'assicurazione magari fatta con una società, la cattiveria di non perdonare mai a nessuno, di prendere tutto quello che posso, ma io sto testimoniando che non credo a niente di quello che verrà dopo e quindi cerco almeno di godermi quello che c'è oggi. Capite allora che la vita del cristiano, se vuole essere una vita da risorti, deve diventare una testimonianza d'amore. E ci sono infiniti modi di manifestare amore. Pensate oggi in questa società che sta diventando multiculturale, popoli di altre nazioni che arrivano e si uniscono, si mescolano, ma molte volte non li sappiamo neppure accogliere. Non sappiamo pensare che quella creatura, anche se io non la conosco, anche se viene da un altro paese, anche se la sua pelle ha un altro colore, è figlia di Dio come lo sono io. E Dio, per lei, l'ha chiamata all'esistenza, ha mandato il figlio che si è fatto uccidere sulla croce per noi, per dare anche a lei la pienezza della vita che durerà per sempre. Una fratellanza che deve cominciare oggi per diventare gioia nella nostra eternità. Allora, concludendo questo piccolo pensiero di meditazione, chiediamo al Signore proprio un regalo, un grande regalo, che ci aiuti a avere coscienza, forte coscienza, che noi siamo già dei risorti, che la nostra vita è già avviata a quella meta e che ci dia allora la forza dello Spirito Santo per essere capaci di vivere d'amore, di essere capaci di perdonare, di essere i primi a tendere la mano a chi ha bisogno, di essere impegnati anche perché nella società la forza della risurrezione cambi i rapporti che abbiamo gli uni con gli altri. Chiediamolo per noi, chiediamolo per la società che ci circonda, chiediamolo per il mondo intero. Cristo è morto veramente per tutti. Allarghiamo anche noi il nostro cuore e facciamo in modo che chiunque ci incontri possa vedere non solo nel saluto della buona Pasqua, ma nel cuore che ama, che noi crediamo davvero al Cristo risorto e lo stiamo già vivendo in questa nostra vita.